Voglio leggere insieme a voi Vangelo di Luca, Vangelo secondo Luca, il capitolo 18, il verso 18 e leggeremo fino al 22. Vangelo secondo Luca, capitolo 18, cominciamo col verso 18 fino al 22 compreso. E leggo la parola. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Amen. Certo, beh, scusate comunque per il mio accento un po' friulano, così. È la prima volta che sono qua in italiano, la prima volta che mi rivolgo. Magari, che ne so, ho detto al fratello, ho chiesto quanto tempo mi date, mi ha detto, vedi tu, comunque quanto vuoi. Ho detto quanto voglio. Comunque, voglio condividere questa parola e in particolare le ultime due parole. Vieni e seguimi. Chiaro, la storia la conoscete tutti, specialmente i giovani, perché è per noi giovani, per tutti i giovani. La parola la conosciamo tutti, è un particolare momento di un giovane tra l'altro molto particolare, molto bravo, uno che osserva i comandamenti del Signore, uno che è interessato alla vita eterna, uno che poi è benestante, uno che non è e non fa parte della periferia della società, è un giovane a parte, ma quando arriva davanti a Gesù, quando incontra Gesù, è inevitabile fargli una domanda. Al colui che dà la vita, al colui che è capace a trasformare i cuori, a colui che è capace a dire non temere, e certo sto giovane approfitta del momento e dice: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ebbene, già dalla parola, già dalla domanda è un po' sbagliato, perché per ereditare la vita eterna noi non possiamo fare niente. Ha fatto tutto Gesù, ha pagato tutto Lui. Se poteva fare l'uomo, magari lo faceva, ma non ha potuto fare niente. Ha fatto tutto Gesù. Invece, così come ho detto, voglio occuparmi specialmente. E ringrazio il Signore perché mi ha confermato il messaggio stamattina, mi ha confermato e dice: vieni e seguimi. Dopo che sto giovane se ne va triste dal Signore, il Signore non gli dice vai, ma lo chiama e gli dice: vieni e seguimi. Il Signore non ha detto a nessuno vai, vai via. Il Signore chiama tutti: vieni e seguimi. Certo, specialmente noi giovani, specialmente l'uomo, ha bisogno di seguire qualcuno, ha bisogno di avere un modello di vita, ha bisogno di avere un esempio. È chiaro, sono mille possibilità. Il mondo ci offre tante cose e niente nello stesso momento, perché sono tutte le cose che passano, sono tutte le cose che oggi ce le hai, domani non ce le hai. E tra le mille voci che ci chiamano, specialmente i giovani, tra le mille voci che chiamano, Gesù dice: le mie pecore udiranno e riconosceranno la mia voce. Tra tutte le possibilità che il mondo ci offre, al momento ci accecca un po'. Ebbene, la parola del Signore ci invita a udire la voce del Signore, a udire la sua voce, che non ci promette niente che passa, non ci promette niente che è di poca durata, con la scadenza. Non c'è la data di scadenza come sui prodotti alimentari. Il Signore ci offre qualcosa per un'eternità. E non ci offre solo qualcosa, ci offre la vita. Ci offre la vita eterna. E nessuno è capace di farlo. Vedete, nella Santa Scrittura, nella Bibbia, abbiamo per 366 volte scritto non temere. 366 volte c'è scritto non temere. Ma perché? Quanti giorni a un anno? 366 giorni. Per ogni giorno abbiamo una parola dal nostro Signore. Non temere. Non temere. Dal 1 gennaio al 31 dicembre c'è il Dio nostro che dice non temere. Perché Lui è il timone. Perché Lui guida. Perché Lui è il nostro Padre. Ebbene, vogliamo vedere cosa ci dice la parola, cosa ci dice il nostro Signore. Se noi proprio abbiamo bisogno di seguire qualcuno, se noi proprio abbiamo bisogno di prendere come esempio qualcuno. Ebbene, oggi come oggi, vedete com'è, se vogliamo guardare i nostri politici, non voglio far politica, ma siamo un po' rovinati. A prendere come esempio il mondo, la società, è un po'. Se vogliamo prendere la religione, qualsiasi essa lei, ma ogni tanto manca anche il Papa in Italia, e non solo. E vediamo che l'uomo è instabile. Vediamo che l'uomo non è capace, non è capace a offrire ciò che offre il Signore. Non è capace, non può, perché siamo limitati. Siamo limitati e per quello, Signore, come ha detto a quel giovane che gli ha rivolto la domanda, c'era la risposta e dice: vieni e seguimi. Il modello centrale della nostra vita deve essere qui, il nostro Signore. Il modello, il nostro, la nostra meta finale è il nostro Signore. E beh, è chiaro, c'era un giovane che è venuto davanti al Signore e gli ha detto: Signore, io ti voglio bene in tal maniera che vorrei anche morire per te. E il Signore gli risponde: cosa ne dici? Vuoi vivere per me? A morire è facile, e facilmente si muore. Oggi come oggi, io viaggio, faccio 600-700 chilometri al giorno di solito, sono autista. E vedo purtroppo tanti incidenti, vedo che facilmente si muore, ma è molto difficile a vivere per Gesù. È molto difficile in un certo senso, molto difficile in una certa maniera. Per il mondo è chiaro che è molto difficile, ma non dimenticatevi che il nostro Padre è il nostro Dio, il nostro Padre è Gesù Cristo. E con Lui niente è difficile, anche se, come ho detto, siamo accecati tante volte a vedere la parte vuota della bottiglia. Vediamo solo le parti negative. Ebbene, mi viene in mente una mia esperienza. 14 anni fa, ho chiesto a mio padre un po' di soldi e gli ho detto: papà, io e mio fratello assieme vogliamo andare un po' in Occidente, vogliamo andare in Europa. E mio padre ha detto: quello che posso fare vi faccio. ha venduto un terreno, ci ha dato dei soldi, soldi abbastanza. E ha detto, se volete andare io non vi impedisco, se questo è il vostro desiderio. Insomma, siamo arrivati a partire, siamo partiti, mio fratello prima, io un 2-3 mesi dopo, e sono venuto insieme a Tudor, lo conoscete? Sì, qualcuno lo conosce, mio cugino. Siamo venuti assieme e ci siamo affidati un po' agli uomini. Abbiamo detto, questi sono capaci a portarci in Italia, Germania, Austria, non so dove volevamo andare, comunque in Italia. E sono capaci, noi paghiamo, non abbiamo i soldi. E facciamo il nostro dovere e loro faranno il loro dovere. Soltanto che, anche se credevo nel Signore, sono nato come ortodosso, ma ho conosciuto il Signore abbastanza presto, a 10 anni. Ma a un certo momento siamo partiti e siamo arrivati a metà strada. E lì siamo stati abbandonati. Ci siamo messi la nostra fede in una parte sbagliata. Ho pregato il Signore anche prima di partire, Signore aiutaci Tu, Signore guidaci Tu, vedi Tu, però la nostra speranza era in quei tipi che ci portavano, a cui abbiamo pagato. A un certo momento erano 15 di marzo, 14 anni fa. A un certo momento in un autogrill ci hanno abbandonati, ci hanno lasciati, sono scappati via. E lì è cominciato il bello. Lì è cominciato la bellezza del Signore. Perché se non lo era, non vi raccontavo niente. Allora ho detto, ho un numero di telefono in tasca. E provo a chiamare, provo a vedere. Se qualcuno mi dà una mano. E chiaramente al 3-4 del pomeriggio erano a lavorare. Mi rispondeva Wind, non so cosa mi rispondeva quella volta. Ho chiamato un altro numero e non mi rispondeva. Ho chiamato un altro numero in Italia, non mi rispondeva. Allora, siccome mio cugino Tudor allora non era credente, e ho pensato, io non ho altre vie, ho una sola via. E non è né a destra né a sinistra, né avanti né dietro, ma la mia via è su. 15 di marzo, 16 anni, senza il giubbotto, perché è rimasto in macchina, senza documenti, tra l'altro, che erano nel giubbotto, rimasti in un autogrill, in un'autostrada. Ebbene, ho preso il telefono e ho detto, siccome ho un numero che è sempre aperto, siccome dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta sempre, siccome c'è qualcuno che non mette mai, mai non mette il robot a rispondere, è il mio Gesù. Allora mio cugino era fuori, io ero dentro in una cabina telefonica. A un certo punto ho cominciato a parlare con il Signore. Ero con la cornetta all'orecchio e ho cominciato a pregare. Signore, Tu ci vedi? Qui non ho nessuno adesso. Non ho né padre, né madre, né il pastore. Non ho nessuno qua. 16 anni, senza esperienza, giovane. Mio cugino uguale, era fuori, mi guardava, avrà detto finalmente ha beccato qualcuno che gli ha risposto. Mi ha visto che parlavo. E io pregavo il Signore. Ho detto, Signore, sei mia unica speranza. Ebbene, ho visto che i miei soldi, quelli che li ho già pagati, non hanno risolto niente alla fine. Ho visto che abbiamo fatto i sacrifici. Allora ho cominciato a pensare, ma cosa dirà mio padre? Adesso abbiamo fatto tutti i sacrifici possibili, immaginabili, e adesso siamo in mezzo alla strada. Ho detto, Signore, adesso tocca a Te. Signore, adesso la Tua mano è grande, ma io la voglio vedere. Beh, lui ha risposto al telefono. E sapete, dopo 2 giorni siamo arrivati in Italia. Perché c'è un Signore che mi ha guardato. C'è un Signore che ci ha guardato. E lei mi ha fatto capire, anche se facevo con mia nonna, all'età di 8-9 anni, mi faceva fare 5 chilometri a piedi fino in chiesa. e 5 per tornare a casa. Volevo restare in chiesa per non fare 5 chilometri. Fino alla domenica prossima. Però il Signore ci ha benedetto, mi ha benedetto da lì. E lì, e non solo, ho capito che l'unica speranza è il Signore, è il nostro Dio. Per quello i giovani di oggi, a me è successo a 16 anni. Chiaramente, forse a tutti è successo qualcosa di particolare, qualcosa di toccante nella vita. Però vi dico, e ci dice la parola, e ci ha parlato il Signore, non temere, segui il Signore. Segui il Signore, grida a Lui, non scoraggiarti mai. Anche se non vedi, alla tua destra vedi nessuno, a sinistra uguale, davanti peggio e dietro uguale. Non temere. Non lo dico io, non lo dice nessuno, lo dice il nostro Signore Dio. Non temere, non temere. Ebbene, il mondo, come ho detto, ci offre di tutto. E invece è tutto falso, è tutto contraffatto. Ci promette la felicità, invece ne usciamo deboli. Ci promette tanto futuro, invece, vedete, qualche volta restiamo con le lacrime negli occhi. Ma il Signore, quando ci chiama, ci offre veramente qualcosa. Ci offre veramente qualcosa. Il giovane qui, in questa parabola, è venuto con un desiderio. Voglio vita eterna. Invece se n'è andato dal Signore, senza la vita eterna. Se n'è andato. E voglio vedere, e voglio condividere con voi, un giovane, che lo presenta in Primo Samuele. Chiaramente forse immaginate già di chi si parla. Primo Samuele, verso 17, e c'è tutto il capitolo 17, tutto il capitolo parla di lui. Un giovane, molto giovane, e non era neanche tanto famoso, perché c'erano in campi di battaglia, si combattevano le guerre, e lui restava con le pecore. Ma i suoi fratelli erano tutti nei campi di battaglia, e lui no. Era giovane un po' scoraggiato, forse. Era un giovane forse messo da parte e doveva seguire le pecore. Sapete, un lavoro un po' umiliante, forse. Forse quella volta non lo era. Faceva parte della loro cultura. Si parla di Davide. Si parla di Davide. Soltanto che questo giovane non se ne stava con le pecore a perdere tempo. Non se ne stava con le pecore a fischiare in giro. Non stava lì a far niente. Ma sapete cosa faceva? Viveva con Signore. Viveva con Signore. E Signore ha preparato per lui un tempo di gloria. Ha preparato per lui una dimostrazione che veramente lui viveva con il Signore. E c'è sto grande Goliath. Quanti metri aveva, fratello? Sì, molto piccolo. 3 metri e passa. Beh, tante volte vediamo il nostro nemico molto più grande di 3 metri. Perché il diavolo in persona, che tante volte viene a lottare, è molto più grande, molto più forte, sembra. Invece noi siamo forti perché siamo figli di Dio, perché veniamo in nome di Dio. E osservate, conoscete tutti la storia di Davide, ma il re lo scoraggia e gli dice: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, non puoi, è contro le regole, non hai l'altezza, non hai il peso, ma non sei preparato, non ti conosco nemmeno, di chi figlio sei? Ma chi sei tu ad andare a propormi una cosa del genere? Tu mi chiedi di andare a batterti con Golia, ma come fai? Tu non puoi andare a batterti con questo filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli un guerriero fin dalla sua giovinezza. È bene che voi sappiate, e lo sappiamo, che il diavolo è un guerriero. Il nostro nemico è un guerriero e sa maneggiare tutte le maniere per beccarci. Invece, se lo farai da solo, ti dico subito, ti dice la parola, ci dice il Gesù, se lo faremo da solo, saremo sconfitti. Invece, c'è questo giovane che ci dice qualcosa. Io vengo verso di te nel nome del Signore. Nel mondo non puoi venire da solo a lottare. Non puoi lottare da solo contro un nemico. Hai bisogno di seguire qualcuno. Hai bisogno di seguire Gesù. Per essere vincitore, giovane o meno giovane, hai bisogno di seguire il nostro Signore Gesù. Lui ha pagato un prezzo altissimo per noi. Ha pagato un prezzo che nessuno lo poteva pagare. E arriva Davide e si meraviglia. Lui, che non aveva le caratteristiche per lottare, si meraviglia di una cosa. Tutti coloro che erano lì sul campo stavano a far niente. Il re dall'altra parte, pieno di paura anche lui, stava a far niente. Tutti coloro che erano già attrezzati, tutti coloro che avevano il fisico, tutti coloro che erano preparati per quel combattimento. E arriva sto giovincello. Guardate cosa dice. Si meraviglia perché questo filisteo porta, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Ma perché? E nessuno fa niente. Il Signore manda un giovane. Manda un giovane che può essere te o me. Può essere anche tu. Soltanto che c'è una condizione. Soltanto che ci sono delle cose da vivere prima. Devi vivere con il Signore per fare le grandi opere. Devi vivere, devi avere una vita con il nostro Signore. Perché se no non riesci a venire davanti al filisteo. Se vivi col Signore, e la parola ci dice che quando un leone o un orso veniva a rubare una pecora, e Davide gli rompeva la falce, la bocca, e salvava la preda. Vedete, una vita vissuta con il Signore ti porta alla vittoria. Una vita vissuta col Dio come modello, come esempio, prima o poi arriva la vittoria. Una vita basata sul seguire il mondo, sul seguire le cose che passano, sul seguire, non so, la moda, sul seguire le altre cose mondane. A un certo punto arriva il rammarico, a un certo punto arriva la tristezza, a un certo punto arrivano le lacrime e te ne vai dal Signore. Torni indietro, te ne vai, triste. Invece, se facciamo come questo giovane Davide ha preso come modello il suo Dio, ha vissuto con Dio, sapeva chi è il suo Dio, sapeva quanto forte è, sapeva, lo conosceva, vuol dire che ha vissuto con lui. Una vita piena di Signore aveva, una vita non persa con le pecore. Ebbene, un giorno non ha paura neanche di questo filisteo. E penso che con la fede che aveva, anche se erano due Golia, se ne andava lo stesso, intanto aveva 5 pietre per ognuno. E il Signore è colui che ci dà la vittoria. Nel nome suo abbiamo la vittoria. Nel nome suo possiamo alzarci e andare a prenderci la vittoria. La vittoria è nostra, ha vinto lui. Basta andare a prendersela. Basta andare a riguadagnarsela, a prendersela. Ebbene, Qualche volta ci sembra impossibile, qualche volta ci sembra veramente impossibile un altro episodio della mia vita. 3 anni dopo, quindi una decina d'anni fa, 11 anni fa, ero a lavorare, ero pasticcere quella volta, e mi arriva una chiamata da casa, dalla Romania. Mi chiamò mio zio e mi ha detto: guarda che tuo padre è in coma, aveva un incidente stranissimo, ha aperto la porta della falegnameria, gli è arrivato un pezzo di legno in bocca, è caduto, ha sbattuto la testa e è andato in coma. E io ero qua, già che lavoravo, con mio fratello. E allora ho fatto 2 conti veloci. Mia mamma doveva seguire mio padre in ospedale. A casa avevo 3 fratelli, 2 sorelle e 1 fratello, tra quale il fratello era operato per la 5ª volta all'orecchio, appena operato, e la nonna anziana a casa. Allora ho fatto 2 conti veloci. Ho detto: Signore, qua devo partire a dare una mano. Mi prendo 1-2 settimane di ferie e vado a dare una mano ai miei. È normale. Siccome non avevo la macchina quella volta, ho preso il treno e sono andato a Budapest, in Ungheria. Lì dovevo cambiare, prendere la corriera e andare su. Soltanto che lì arriva il bello, a Budapest. Lì, aspettando la corriera, mi circondano 7-8 persone e mi rapinano tutto. Allora ho cominciato a gridare al Signore. Ho detto: Signore, ma perché? Signore, ma cosa ho fatto di male? Signore, io sono partito per dare una mano alla famiglia e mi trovo qua senza soldi, senza bagagli, senza documenti, in un paese straniero. Che me ne faccio adesso, Signore? Guardato a destra, guardato a sinistra e non ho visto un pizzico di speranza. Da solo lì in mezzo a loro. Ebbene, non ho l'abitudine di mettere i soldi in tasca, di solito li metto al portafoglio. Il portafoglio se n'è andato con loro e cammino per le strade di Budapest. È chiaro, il pensiero mi volava al mio padre, ai miei fratelli e sorelle che sono rimasti a casa. E adesso si aggiunge un altro problema. Io che sono lì, rapinato, non ho niente. E che me ne faccio? Ho detto: Signore, che me ne faccio? Voglio dirvi, ho pensato di tutto, di bello e di brutto. Sapevo che c'è un Danubio anche. Sapevo che potevo concluderla molto facilmente. Sapevo che potevo finirla lì e basta. Non ne vedevo più le porte d'uscita. Ho detto: Signore, io non so più come comportarmi. Io sono partito per dare una mano alla famiglia. E invece, guarda, mi trovo qui e non ho un pizzico di speranza. Ho messo la mano in tasca e tiro fuori, ho sentito qualcosa, tiro fuori 20.000 lire. Mi sono meravigliato perché io non avevo l'abitudine di mettere i soldi in tasca. Invece, quando ho preso il biglietto a Udine, il resto mi è rimasto e l'ho messo in tasca perché avevo i bagagli e non avevo tempo di... Insomma, voglio farla breve. Con quei 20.000 lire il Signore mi ha aperto la porta. 20.000 lire che sono 10 euro. Bastavano per una scheda telefonica. Bastava... Sono andato alle ambasciate. Ho provato con quella rumena. Mi hanno detto: quando mi porti $150 ti diamo il passaporto consolare e te ne puoi andare. Ma se non ce li ho, ho detto, guarda che sono stato rapinato, e gli ho raccontato tutto ciò che mi è successo, tutto ciò che avevo a casa, tutto ciò che era successo. Mi ha detto: io non è colpa mia che vi vendete i documenti. Allora lì ho capito che l'uomo non ti può aiutare, perché in certi momenti tu e io arriviamo in un bivio dove solo il Signore può risolvere il tuo problema e il mio problema. E lì, dopo 3 giorni e 3 notti per le strade, senza tanta voglia di mangiare, un certo tempo sono riuscito a chiamare mio fratello, mi ha dato una mano, mi ha mandato i soldi, e così sono arrivato a casa. Però cosa voglio trasmettervi con questo? viviamo col Signore. Lui non ci abbandona mai, anche se le ambasciate, anche se le speranze, anche se l'uomo ti dirà non ce l'ho niente per te, lui ce l'ha sempre qualcosa. Lui ce l'ha sempre quei 20.000 lire che ti bastano. Lui c'ha sempre quello che tu non immagini. Non ti farà ricco forse, non ti farà le tasche piene, ma i 20.000 lire ti le lascia in tasca. La porta te la lascia aperta. Lui che è il nostro Padre. Più di così, il nostro Padre. Non è solo il nostro fratello, è il nostro Padre. Ebbene, ci sono altri giovani, e brevemente voglio finirli perché questi giovani non sono tanto piaciuti. Erano i figli di Elia. Di Eli, scusate. Figli di Eli. Erano i sacerdoti. Facevano le opere del Signore nel Tempio. Eppure Dio dice che non erano come dovevano essere. Chi hanno preso come modello questi giovani? Hanno preso il mondo come modello. Hanno preso le speranze, hanno preferito a seguire i modelli mondani, hanno preferito a fare i piaceri, hanno preferito a disubbidire Dio, che loro erano, dovevano seguire il Signore, che erano sacerdoti. Loro dovevano portare i sacrifici come Dio ordinò quella volta. Loro dovevano fare l'opera del Signore. E invece guardate, i giovani che possono anche scegliere di non seguire il Signore. La parola del Signore ci ha detto, vieni e seguimi, lo dice il Signore. Però, vedete, può essere sacerdote, può essere un semplice giovane, tu hai la scelta. Vuoi prendere il Signore come il tuo modello di vita o non vuoi prendere il Signore? Io vorrei chiudere qui. Vorrei che tutti scegliamo di vivere la vita col Signore. La vittoria arriverà, anche se ti sembra che non c'è, non vedi all'orizzonte niente di buono, vedi la società che man mano se ne va verso il peggio. Vediamo i giovani, beati i giovani che sono in chiesa, ma vediamo i giovani che non ci sono tanti in chiesa. Io che giro tanto, vi dico, vedo tanti giovani sotto i ponti, vedo tanti giovani buttati lì, drogati, messi da parte dalla società, che hanno rifiutato di scegliere il Signore nella loro vita. Il Signore ci dice, vieni e seguimi, perché quando seguiamo il Signore, la vittoria arriva. E il Signore è morto non perché noi siamo dei fallimentari, ma vittoriosi. Per quello voglio rendere grazie al Signore, perché Lui ci vuole vittoriosi, ci vuole benedire, e il Signore vi benedica voi, che benedisca tutte le chiese di seguire il Signore. Amen.